Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Scusate, ma una caramella in bocca, qualcuno se l'ha dimenticato qui in regia. Allora, di cosa parleremo oggi? Questa sera continuerò sempre con le divinità della religione romana, della religione degli gnorfici, ma prima continuerò il discorso di oggi parlando esattamente del dibattito che terremo sabato alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5. Perché questo? Perché voglio continuare a parlare del crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone altro non è, scusate ma purtroppo mi sono bloccato la bocca con questa cavolo di caramella, non è altro che la via della stregoneria, la conoscenza del paganesimo politeista. Ora, chiunque può dire, nell'antico paganesimo politeista c'era una via della stregoneria. Certo che c'era una via alla stregoneria nell'antico paganesimo politeista e in tutti i paganesimi politeisti, cioè in tutte le religioni antiche che noi oggi definiamo paganesimo politeista. Soltanto che la via alla stregoneria, cioè la via alla conoscenza, era all'interno della vita stessa, cioè era all'interno della quotidianità con cui le persone si rapportavano col mondo in cui vivevano. E in effetti, quello che noi stiamo tentando di dimostrare, e quello che è successo a me tutto sommato, perché è un'esperienza personale, è che sono gli oggetti del mondo che ci chiamano e ci chiamano a percorrere un sentiero virtuoso, un sentiero coraggioso, un sentiero per riconoscere noi stessi. E io ho cominciato a incontrare gli oggetti del mondo un po' alla volta. Quando io scrissi il libro dell'Anticristo e prima ancora un prologo al libro dell'Anticristo, se io avessi dovuto parlare degli dei della Grecia antica, avrei parlato degli dei della Grecia antica come i cristiani me li hanno venduti, cioè me li hanno spacciati, perché non avevo la dimensione magica, la dimensione della stregoneria che ho avuto dopo. E in realtà nel mio percorso di stregoneria io non ho incontrato gli dei del mondo, ma ho incontrato la necessità della trasformazione soggettiva. Cioè ho cominciato ad analizzare quello che erano i percorsi attraverso i quali io mi trasformavo. Se qualcuno di voi ha avuto la fortuna, o non so quello che vuole chiamare, di leggere il libro dell'Anticristo, nel libro dell'Anticristo, che è stato cominciato a scrivere nel 85 e le parti filosofiche sono nel 1990, voi non troverete nessun nome di Dio antico. Perché? Perché io non praticavo nessuna divinità che fosse delle antiche religioni. Ho in pratica costruito fin da subito quello che era il sentiero, quella che era la via della conoscenza occidentale, cioè degli uomini del Mediterraneo, per andare a cercare gli dèi, per andare a cercare il divino. Cosa è successo? È successo che a mano che io approfondivo questa mia visione che apparteneva, che è descritta nel libro dell'Anticristo, è descritta come era descritta perché io non sapevo scrivere, non è che oggi stia scrivendo molto meglio, comunque non sapevo scrivere, è andata via via approfondendosi, cioè ha riconosciuto quelli che erano i fenomeni del mondo, quelle che erano le immagini, quella che era la percezione, quelli che erano i meccanismi della vita, li ha riconosciuti anche nelle antiche religioni. Pertanto, cos'è che è successo nella realtà? È successo che il mio percorso alla stregoneria è venuto a congiungersi con i percorsi della stregoneria delle antiche religioni. Ma non di tutte le antiche religioni. È venuto via via a riconoscere quella parte delle antiche religioni che erano più vicine al mio percorso di stregoneria. E infatti primo che io sono riuscito a riconoscere era l'antico paganesimo dell'antica religione romana, ma non dell'antica religione romana, quella che apparteneva all'impero, ma della religione pre-imperiale, cioè quella che è stata dopo codificata da Numa. Per cui io ho cominciato praticamente un percorso di stregoneria, un percorso sciamanico, che mi ha portato a riconoscere le antichissime religioni. Dopodiché, approfondendo quelle immagini, mi ha portato a riconoscere il divino anche nell'immagine della Grecia antica. Cioè ciò che io immediatamente non riuscivo a riconoscere, l'ho riconosciuto in un secondo tempo. Ebbene, tutto questo processo di trasformazione che io ho subito mano a mano che approfondivo i concetti di stregoneria appartengono in realtà agli uomini, appartiene alla vita, e tutti gli uomini in tutte le epoche lo hanno sempre percepito in maniera diversa, perché era una percezione di quella conoscenza a livello culturale, però nella cultura del loro tempo, cioè nelle necessità che la cultura del loro tempo stava esprimendo. Bene, il percorso, il crogiolo dello stregone ha la pretesa di superare tutto questo. Cioè, il crogiolo dello stregone non viene a dire alle persone cosa le persone devono percepire, ma va a dire alle persone come le persone muoversi per percepire il mondo in maniera diversa. Dopodiché la qualità del mondo che essi percepiscono e che riescono a riconoscere di percepire, perché anche questo è da sottolineare nelle varie questioni, perché non è semplicemente il fatto di dire io riconosco il mondo come enti divini che mi chiamano, ma come io anche riesco a riconoscerli. Perché un razionalista estremamente profondo, che va alla ricerca dello sconosciuto, è assolutamente diverso da un sognatore, è assolutamente diverso da un cacciatore d'agguato, è assolutamente diverso da chi invece pratica uno scetticismo come noi lo andiamo a dire. Cioè, in pratica, anche il riconoscere i fenomeni che dal mondo giungono verso di noi è una questione soggettiva. Cioè, io non vi posso dire qual è la forma di Zeus che percepisco. Io posso dirvi che Zeus è l'atmosfera di questo pianeta. Ma come io percepisco l'atmosfera e come io ricevo i messaggi, trasmetto o comunico con l'atmosfera, è una cosa mia personale. Quello che a me mi interessa trasmettervi sono invece i percorsi attraverso i quali voi potete superare la ragione e entrare in comunicazione con gli enti che non parlano, cioè col divino che ci circondano. Però nello stesso tempo io non vi posso stabilire delle regole, perché le regole che vengono stabilite appartengono a dei dati soggettivi, cioè appartengono al singolo individuo. Allora, cos'è che posso fare col crogiolo dello stregone? Col crogiolo dello stregone posso fare soltanto ciò che fa Eros universale, o meglio un palliativo di quello che è Eros universale. Posso cioè, partendo dalla situazione sociale, educazionale e fisica del mondo di oggi, della situazione di oggi, posso indicare quelle che sono le condizioni da rimuovere affinché possiate percepire il mondo in maniera diversa. Ma quando io dico a una persona quali sono le condizioni da rimuovere per percepire il mondo in maniera diversa, posso dirlo in generale, ma non posso dire alla singola persona cosa deve o cosa non deve fare, cosa può percepire o cosa non può percepire. E questo è il rapporto personale che ha la persona con le singole divinità del mondo, cioè la manifestazione della persona del suo potere di essere. Io non posso intervenire all'interno del potere di essere dei singoli individui. Io posso condurre gruppi di individui per raggiungere degli intenti comuni, sociali, etici, ma non posso condurre il singolo individuo a percepire gli dèi se il singolo individuo non decide di percepire gli dèi. E nello stesso tempo non posso convincere il singolo individuo dell'interesse per percepire gli dèi. Perché una cosa dobbiamo riuscire a comprendere a fondo. Noi come pagani politeisti, come apprendisti stregoni, come chi prosegue un sentiero di stregoneria, possiamo fare tutti i discorsi più corretti di questo mondo, cioè possiamo in pratica afferrare tutte le variabili di questo mondo, riuscire a comprendere tutti, riuscire a regalare tutto a tutti, ma se noi non saremo in grado di far comprendere alle singole persone l'interesse soggettivo per cui le singole persone possono percorrere un sentiero di stregoneria, noi non avremmo fallito nel nostro compito. Anche se la nostra filosofia potrebbe essere la migliore di questo mondo, se noi non riusciamo a comprendere alle persone l'interesse soggettivo per praticare questo tipo di, chiamiamola filosofia, chiamiamola religione, chiamiamola modo di percepire il mondo e di rapportarsi col mondo, noi abbiamo fallito. Si è chiaro questo? Cioè non basta avere un buon prodotto da vendere, bisogna anche saperlo vendere. Se noi non saremo in grado di far comprendere agli esseri umani quello che noi stiamo facendo, noi falliamo. In realtà, telefonate fatte nella prima trasmissione, c'è stata una telefonata di un personaggio il quale, sempre da buon cristiano, continuava a dire che noi nella nostra trasmissione offendiamo i cristiani. Ebbene, sono ben quasi 7 anni che noi stiamo dicendo che i cristiani con la loro religione offendono le persone di questo paese. Cioè i cristiani con la loro religione, che priva le persone di essere dei soggetti di diritto costituzionale, per trasformarle in oggetti di possesso, costringendole a pregare, costringendole a sottomettersi, costringendole a credere, offendono la vita civile di questo paese. I cristiani sono dei criminali che offendono le persone civili in questo paese, offendono la nostra Costituzione, offendono le leggi di questo Stato, offendono i sentimenti religiosi delle persone, offendono i bambini, offendono tutti. Pertanto, questi luridi maiali di cristiani, sarebbe bene che una buona volta si decidessero di cessare di offendere le persone e cominciassero a condannare quel lurido maiale del loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, per delitti contro l'umanità. Perché non è possibile che i cristiani continuino a esaltare quel lurido verme del loro Dio, quando quel lurido verme di loro Dio si vanta di aver massacrato l'intera umanità con il diluvio universale. Sarebbe bene che i cristiani cessassero di offendere le istituzioni di questo paese una buona volta. È chiaro questo? Per cui, i cristiani che sono in ascolto, andatevi ad ascoltare Radio Maria, che è più consona alle vostre orecchie di criminali e di assassini, perché delle persone che non sono in grado di condannare il loro Dio, che da criminale ed assassino ha macellato l'intera umanità con il diluvio universale, si vadano ad ascoltare Radio Maria. Perché è veramente vergognosa questa situazione. Bene, detto questo, torniamo un attimino al discorso che sabato sera qui a Radio Gamma 5 terrò il dibattito sulla sospensione del dialogo interno. Sospensione del dialogo interno è il terzo dibattito del Crogiolo dello Stregone ed è il terzo dibattito relativo al mondo dell'essere natura. I primi 10 dibattiti del Crogiolo dello Stregone hanno il compito preciso di riportare l'essere umano all'interno dell'essere natura. E sono stati elaborati questi dibattiti proprio al fine di ottenere questo. È chiaro che ottenere questo, cioè ottenere che l'essere umano ritorni all'interno dell'essere natura, non è altro che una scelta soggettiva del singolo essere umano. Cioè la singola persona che deve decidere di fare questo, che trova utile nel far questo. Se la singola persona non trova utile nel far questo, chiaramente non lo farà. Non saremo certo noi a ordinare alle persone di costruire il loro corpo luminoso, a costruire il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Se le persone pensano che un Dio assassino soccorrerà loro mentre stanno per morire, bene, continueranno in quella convinzione. Il problema nostro è che quella convinzione verrà calata all'interno dei bambini, diventerà coercizione emozionale e porterà a distruggere il futuro per quello che riuscirà a fare. Questo è il nostro problema. Noi ci interessa invece portare le persone a vivere in maniera virtuosa, cioè in maniera tale da affrontare il futuro e prendersi nelle proprie mani il futuro della propria esistenza. E col terzo dibattito noi blocchiamo il dialogo interno. Bloccare il dialogo interno è il primo elemento, il primo dei 3 elementi che fanno parte del bastone dello stregone. Che cos'è il bastone dello stregone? Il bastone dello stregone non è altro che l'attrezzo con cui lo stregone dà l'assalto al cielo. Per dare l'assalto al cielo della conoscenza, della consapevolezza di trasformarsi in un Dio, sono necessari tre elementi fondamentali: sospensione del dialogo interno, sospensione del giudizio e scetticismo. Questi tre elementi portano la persona a divenire nell'infinito dei mutamenti e fanno parte proprio del bastone dello stregone. Ecco il bastone con cui la strega gira il proprio crogiolo, oppure lo stregone cammina sulla via della conoscenza. Scegliete voi le immagini simboliche, quelle che vi piacciono. Bene, sabato sera alle 20.30 qui a Radio Gamma 5 parleremo proprio di questo. Vabbè. Dopodiché sospenderemo i dibattiti fino a settembre. Pertanto vi do appuntamento sabato alle ore 20.30, sala dibattiti di Radio Gamma 5. Bene, stasera proveremo un attimo a fare i neorfici, profumo di leucotea, e poi magari faremo anche i neorfici, profumo di palemone. Due grandissime divinità che appartengono quasi esclusivamente agli neorfici. Vi ricordo sempre quando venivano celebrati gli neorfici, venivano sempre bruciati dei profumi. Ebbene, per Leucotea i profumi sono gli aromi, era un insieme di profumi praticamente che veniva messo sul fuoco. I neorfici, profumo di Leucotea, aromi. Invoco Leucotea, figlia di Cadmo, demone Augusto. Abbiamo visto oggi che demone sta a indicare ogni divinità, ogni dio. Demone Augusto, molto potente, nutrice di Dioniso dalla bella corona. Ascolta, dea custode del mare profondo che ti allieti dei flussi, somma salvatrice dei mortali. In te, infatti, è lo slancio instabile delle navi che corrono il Pelago. Sola risolvi nel mare la sorte pietosa dei mortali. Ma dea padrona, essendo soccorritrice, vieni sulle navi dai bei banchi, salvatrice con volontà propizia, portando agli iniziati sul mare un vento favorevole alla corsa delle navi. I neorfici, edizione Lorenzo Valla, la traduzione è sempre di Gabriella Ricciardelli. Il mare, al di fuori della ragione, è tempesta che si affronta attraverso l'intuizione e il saper maneggiare il timone di intento. I naviganti sprovveduti impongono la ragione laddove la ragione non ha descrizione né elementi con cui imporsi. Gli sprovveduti costruiscono la loro follia, anziché vivere il mondo che li circonda, proiettando sul mondo la loro immaginazione, il loro desiderio e le loro aspettative. Anziché vivere il mondo che li circonda, proiettano sul mondo la loro immaginazione, il loro desiderio e le loro aspettative. Così la tempesta della vita li avvolge ed essi vagano in balia dei flutti. Alimentano dentro di loro l'incertezza e l'angoscia che li rende impotenti davanti alla vita. Si sentono sbattuti dai flutti del pelago della vita. Così pensano al destino o ad una provvidenza nelle mani di un qualche salvatore. Leucotea è un guerriero che si è fatto un dio. Cosa fece di tanto prodigioso Leucotea per trasformarsi in un dio? Seppe vivere. Seppe vivere guardando il tempo che veniva incontro. Lei seppe fornire a Dioniso gli strumenti per affrontare il suo futuro. Lei seppe armare il presente affinché questo non fosse in balia dei flutti. Lei ha apprezzato il presente, risolvendo nel mare la sorte pietosa dei mortali. Gli studiosi, leggendo quest'inno, dopo quello dedicato a Demone, non ne capiscono il senso della collocazione. Se noi consideriamo che Daemon è l'essere che si trasforma in un dio, e Leucotea, colei che aiuta i mortali a trasformarsi in dei, soccorrendo nelle tempeste che attraversano il mare della vita, allora la collocazione è corretta. Se canto un inno al soggetto che si trasforma in un dio, canto un inno anche a chi consente al soggetto di trasformarsi in un dio. Dio è se stesso. Leucotea viene elevata a divinità, ma lei ha agito da Dio. Lei ha agito nel presente per costruire il futuro è Daimo, che cresce dentro ogni essere, riconoscendo il Daimo in ogni oggetto, nell'oggettività, per la presenza del Daimo che ne articola le relazioni. Non vi piace la dicitura? Diciamo che il futuro è genio, che cresce in ogni essere, che riconosce il genio in ogni oggetto nell'oggettività, attraverso la presenza del genio che ne articola le relazioni. Solo un guerriero riconosce lo sviluppo della sua forza e del suo potere, mettendosi al servizio dell'oggettività in cui vive. Gli altri sono solo saccheggiatori. Gli altri si appropriano e nell'appropriarsi distruggono il presente. Scriveva qualche centinaio d'anni prima Lao Tse in Cina. Il cielo dura eterno, la terra eterna dura. Che il cielo duri sempre, che la terra permanga, la causa è che non per se stessi essi vivono. Per questo sono eterni e duraturi. Per questo l'uomo saggio pospone se stesso onde se stesso avanza, esclude se stesso onde se stesso conserva. Non è perché non cerca il suo vantaggio, perciò può compiere il suo vantaggio. È tratto dalla regola celeste di Lao Tse, edizione Sansoni. Mettersi al servizio del presente non significa essere servi del presente, significa soggettivare le stesse tensioni, gli stessi bisogni e camminare assieme per costruire il futuro. Mettersi al servizio viene fatto quando si vive delle stesse passioni, degli stessi intenti, delle stesse tensioni. Non si è servi di qualcuno, ma si soddisfano le proprie passioni arricchendo il mondo in cui si vive. Questo è il significato di posporre se stessi, onde se stessi avanzare. Lo stesso significato lo abbiamo anche nella differenza fra il concetto di gerarchia nel paganesimo politeista e nel cristianesimo. Mentre nel paganesimo politeista si occupa un ruolo in quanto si è servito dell'insieme cui quel ruolo è riferito, nel cristianesimo è l'insieme al servizio del ruolo. Nel paganesimo politeista il ruolo è in funzione dell'insieme, nel cristianesimo l'insieme è in funzione del ruolo. Possiamo dire che nella visione pagana politeista gli dèi sono al servizio degli esseri umani che percorrono il cammino per diventare essi stessi dèi. Per questo motivo gli dèi pospongono se stessi, essi stessi avanzano, si costruiscono se si costruiscono nell'eternità dei mutamenti. Nel cristianesimo gli esseri umani sono bestiame al servizio del loro Dio, che immobile li usa per i suoi capricci, un essere inutile che chiede deferenza e sottomissione attraverso minacce e terrore. Leggiamo quanto scritto nel libro degli ebrei e dei cristiani, la Bibbia, dal Levitico. Levitico 26. Promesse a chi osserva la legge. Non vi fate idoli, non vi erigete simulacri o cippi, e non collocate nel vostro paese pietre con figure scolpite per adorarle. Io sono il Signore vostro Dio. Osservate i miei sabati, rispettate il mio santuario, io sono il Signore. Se camminerete secondo le mie leggi, osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, io vi darò le piogge a tempo debito, la terra produrrà le sue messi e gli alberi dei campi daranno i loro frutti. La trebbiatura durerà fino alla vendemmia e la vendemmia fino alla semina. Mangerete pane a sazietà, abiterete tranquilli le vostre terre, vi sarà pace nel paese e dormirete senza che nessuno vi spaventi. Farò sparire le bestie nocive dal paese e spada nemica non passerà per le vostre contrade. Inseguirete i vostri nemici e periranno di spada davanti a voi. 5 dei vostri ne inseguiranno 100, 100 di voi ne metteranno in fuga 10.000, e i vostri nemici cadranno di spada davanti a voi. Io mi rivolgerò a voi e vi farò crescere e moltiplicare, e stabilirò il mio patto con voi. Mangerete il vecchio frumento e sarete persino obbligati a toglierlo dai vostri granai. Tanto sarà l'abbondanza del nuovo. Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, e mai vi prenderò in avversione, camminerò in mezzo a voi e a voi e sarò il vostro Dio. Voi sarete il mio popolo, io sono il Signore, il Dio vostro, che vi ho tratto fuori dal paese degli egiziani affinché non foste degli schiavi. Ho spezzato le catene del vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. E le minacce per chi trasgredisce? Ma se voi non mi obbedirete e non praticate tutti questi miei comandamenti, se disprezzate le mie leggi, l'anima vostra sdegna le mie prescrizioni, non eseguite tutti i miei comandi e rompete il mio patto, anch'io farò altrettanto con voi. Vi assoggetterò allo spavento, alla lista e alla tisi e alla febbre. che vi consumeranno gli occhi e la vita. Invano seminerete la vostra semente, perché se la mangeranno i vostri nemici. Mi rivolgerò contro di voi e sarete sconfitti dai vostri nemici. Essi vi domineranno e voi fuggirete senza che nessuno vi insegua. E se ancora dopo questo non mi ascolterete, continuerò a castigarvi 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò l'orgoglio della vostra forza e farò sì che il vostro cielo sia come il ferro, la vostra terra come il bronzo. La vostra forza si impiegherà in vano, perché la vostra terra non darà messe negli alberi della campagna i loro frutti. Questo è il Dio degli ebrei e dei cristiani e dei musulmani. Un ricattatore, un criminale, un lazzarone, un fetente, un porco, un figlio di puttana, un pezzo di merda, un delinquente che andrebbe messo in prigione e condannato per l'eternità, un vigliacco, un farabutto. E se i cristiani vogliono ancora, continuo, un criminale, un farabutto, un delinquente, un figlio di puttana, un pezzo di merda, uno che disprezza le leggi, uno che disprezza le società civili, uno che si fa i cazzi suoi sputando sulle persone. Questo è il vigliacco, il Dio dei cristiani, un Dio inutile, che si compiace di terrorizzare e minacciare, gli pone un patto a cui chiede ossequio solo per gustare l'attesa di quando egli ritiene che quel patto sia stato violato, quel patto per torturare e danneggiare i suoi schiavi. Questo è il messaggio del Dio dei cristiani e degli esseri umani, il messaggio del Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei, il Dio dei musulmani. Sentite il rombo di carri armati in Palestina, dicono: io sono il padrone, tu devi essere il mio schiavo. Non c'è leucotea in questo fare, non c'è passione per il presente, non c'è costruzione che si proietti nel futuro. Il cristianesimo annienta col terrore e la distruzione. Il Dio padrone dei cristiani si ritiene perfetto e pertanto può distruggere il presente. Per lui non c'è nulla che valga la pena di favorire per costruire. Gli dei pagani sono proiettati per costruire se stessi e devono favorire il presente affinché questo costruisca, si modifichi, migliori. Dove c'è miseria per gli esseri umani, c'è miseria anche per gli dei. Per questo motivo Leucotea diventa un dio che accede all'Olimpo. Ella ha alimentato Dioniso. I cristiani arriveranno e distruggeranno tutto questo. Pertanto anche noi ci uniamo agli orfici per declamare l'inno. Invoco Leucotea, figlia di Cadmo, demone augusto, molto potente, nutrice di Dioniso della bella corona, ascolta Dea custode del mare profondo, che ti lieti dei flutti, somma salvatrice dei mortali. In te infatti lo slancio instabile delle navi che corrono il pelago, sola risolvi nel mare la sorte pietosa dei mortali, sui quali slanciandoti giunge amica salvatrice, Madea padrona. Essendo soccorritrice, vieni sulle navi dei bei banchi e salvatrice con volontà propizia, portando agli iniziati sul mare un vento favorevole alla corsa delle navi. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Questa visione di Leucotea è una visione estremamente particolare. Leucotea, infatti, fu la nutrice di Dioniso quando Dioniso doveva crescere, e Leucotea fu quel personaggio, quel soggetto che seppe vedere il tempo che venne incontro e seppe capire che Dioniso non erano altro le varie fasi della vita che dovevano essere protette per trasformare l'essere umano in un dio. E alla fine l'essere umano si trasforma in un dio proprio perché i titani ne smembrano le membra. E chi ha costruito, ha seguito un po' le trasmissioni del paganesimo politeista che facciamo da questa radio, sa benissimo qual è il significato dell'arrivo dei titani, che smembrano il corpo fisico di un soggetto, e del corpo fisico di un soggetto ogni parte che lo compone va al proprio dio, meno che ciò che il soggetto ha costruito nella sua vita. Bene, tanto per concludere la descrizione degli antichi dei nella trasmissione di questa sera, vediamo un attimino, mi segno di aver fatto questa. Andiamo con un'altra visione, ed è Profumo di Palemone. Palemone è un compagno di Dioniso ed è un dio un po' particolare, anche questo legato molto 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 agli neorfici. È sempre il solito profumo, ed è in questo caso la polvere d'incenso che va a Palemone. E vi ricordo che noi usiamo, come nei riti pagani, usiamo i profumi delle erbe aromatiche soltanto nel rito, almeno finora abbiamo usato soltanto nel rito di agosto sull'altipiano di Asiago, però penso che questo uso delle erbe aromatiche, questo uso dei profumi verrà esteso anche ad altri riti che faremo anche nel bosco sacro. E vediamo un attimo cosa riusciamo a fare, cosa riusciremo ad organizzare. Igni orfici, profumo di palemone, polvere d'incenso. E un'altra cosetta ancora, prima di cominciare, palemone, di Leucotea, un'altra cosa. E il fatto che Leucotea è diventato il divino, è diventato un soggetto divino, è perché Leucotea fu attenta al momento presente e seppe guardare il tempo che venne incontro facendo un atto di volontà. L'atto di volontà consistette nel soccorrere Dioniso, cioè di far da nutrice a Dioniso. Ebbene, ogni strega e ogni stregone fa da nutrice a Dioniso in pratica, cioè non fa altro che sorreggere quello che è il tempo presente, cercando di individuare là dove sono le difficoltà per far sì che il tempo presente si sviluppi. Pertanto ciò che fa Leucotea non è altro che ciò che fa che ogni strega e ogni stregone. E l'atto di volontà di assistere al presente è l'atto di volontà che viene richiesto ad ogni soggetto che sta vivendo in questo momento. Qual è la cosa che differenzia un cristiano che si è soggetto al Dio padrone da un pagano politeista? È riconoscere se stessi all'interno del presente, cioè fare un atto di volontà per dire al presente: io esisto, io conto, io faccio qualcosa, io vedo il tempo che viene incontro, a me questa cosa non piace, non mi sta bene, non ci sto, non gioco a questo gioco. Bene, il pagano politeista si differenzia dal cristiano proprio per questo motivo. Mentre il cristiano si assoggetta alla volontà del Dio padrone e pertanto a tutta la gerarchia che dal Dio padrone procede, abbiamo sentito anche nella telefonata della trasmissione precedente un disgraziato che esaltava la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta. Non gliene fotteva un cazzo della vita delle persone, non è andato a verificare, non è andato a cercare. A lui gli piaceva talmente st'immagine da proiettare la sua immaginazione ed era disposto ad annientare il presente pur di riaffermare quanto è buona e quanto è brava la Teresa di Calcutta. E questa è l'azione che fa il cristiano: saccheggia il presente per avere soddisfazione alle proprie patologie. Il pagano politeista, al contrario, difende il presente, lo protegge, impedisce che le patologie massacrino e ammalino il presente. Chiaramente fa quello che può, non è che possa fare le grandi cose. Una persona è sempre una persona, anche una persona con molti mezzi è sempre una persona. Pertanto non si pretende le grandi cose, ma si pretende l'atto di riaffermazione di se stessi davanti alla vita. Io sono, io esisto, io voglio scegliere, almeno per il mio. Certo, mi arrendo davanti alle preponderanti forze nemiche, ma nel mio cerco di scegliere, cerco di avere la mia indipendenza, cerco di avere lo sviluppo del mio potere di essere. E questa è la differenza fra un cristiano e un pagano politeista. Il pagano politeista costruisce il Dio che cresce dentro e cerca sempre lo sviluppo di sé, ma non lo sviluppo di sé al di fuori del mondo, ma lo sviluppo di sé camminando col mondo. Bene, proviamo un attimino a vederci gli igni orfici, profumo di palemone, polvere di incenso, compagno del gioioso Dioniso, che conduce i cori dei baccanti, che abiti i santi abissi del mare bagnati dai flutti, di invoco Palemone, di venire benevole alle celebrazioni conformi al rito lieto del giovane viso, e di salvare gli iniziati sulla terra e sul mare. Sembra infatti sulle navi erranti sul mare, al comparire di una tempesta chiaro appare, unico salvatore per i mortali, allontanando l'aspra ira sul frutto marino. Sempre in Orfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione di Ricciardelli. Questo inno continua il precedente. Leucotea è il potere di essere che si prende cura del futuro nel momento presente. Palemone, figlio di Leucotea, è la forza degli dei che intervengono nelle contraddizioni a fianco di chi le sta affrontando. L'essere della natura, l'essere umano nel nostro caso, non è mai solo nell'affrontare la sua esistenza. La sua esistenza è all'interno di un insieme che lo spinge a trasformarsi in continuazione, ad affrontare le sfide della propria esistenza, ad inserire in questa la sua volontà, le sue determinazioni, le sue tensioni della vita. Queste manifestazioni vengono affiancate dagli dèi, perché da queste azioni gli dèi traggono forza e nutrono queste manifestazioni in quanto queste manifestazioni li esprimono. Così arriva il soccorso quando, come navi erranti sul mare al comparire di una tempesta, chiaro appari unico salvatore per i mortali. Riuscire a superare una contraddizione ed uscire indenne per affrontare un'altra sfida della vita. Che cos'è il trionfo per il pagano politeista? La possibilità di mettere una sfida dopo l'altra, non necessariamente di vincere le sfide nel mondo della ragione, però per perdere le sfide nel mondo della ragione e trovare la forza per rialzarsi ed affrontare un'altra sfida, spesso è possibile soltanto per il soccorso degli dèi. Gli dèi soccorrono colui che si fa Dio davanti ad essi. Le mie azioni nella mia vita sono le mie celebrazioni, che sono conformi al rito solo quando seguono le indicazioni di intento. Palemone affianca Dioniso nella costruzione della sua vita. Palemone permette a Dioniso di rialzarsi ad ogni sconfitta. Se io attraverso le fasi di trasformazioni che Zeus ha stabilito attraverso Dioniso, Palemone viene evocato dalle mie azioni e è costretto a camminarmi a fianco, perché ogni volta che io finisco nella polvere, lui allunga una mano e mi aiuta a rialzarmi, sempre che io abbia abbastanza potere per afferrare quella mano. Da cosa è dato quel potere? Da come ho perso la sfida, dalla passione che ho messo, dagli intenti che ho manifestato. Quando è che allontano Palemone da me? Quando fagocito la mia sconfitta, quando affermo non ce la faccio più, aiutami, e imploro da sottomesso un aiuto affinché la mia disperazione sopravviva. Ma se io, cadendo, impreco, o contro il potere avverso che mi fece cadere, o contro la mia incompletezza che non mi ha consentito di scorgere quanto avrei dovuto scorgere, allora Palemone mi affianca e la mia caduta è un momento per ricostruire una nuova sfida. Questo modo di esistere non esiste nel cristianesimo. Nel cristianesimo l'individuo non determina mai se stesso, non è protagonista della propria vita, ma è uno strumento docile nelle mani del proprio Dio padrone. Se l'individuo cade, soffre, viene sconfitto, sarà il volere strumento docile nelle mani del proprio Dio. Sarà il volere quale manifestazione del capriccio del suo Dio padrone, che gli consentirà di alzarsi o di continuare nella sofferenza degli esseri umani. Ci gode quel Dio padrone. Il Dio padrone dei cristiani usa il suo arbitrio, il suo capriccio, per divertirsi a distribuire sofferenze agli esseri umani affinché si sottomettano. Non essendo il cristiano un combattente contro il capriccio del suo Dio padrone. Per comprendere questo è sufficiente leggere cosa impongono di credere gli ebrei. Impone di non il Dio degli ebrei impone di non affrontare le tempeste della vita, ma di supplicare. Così si costringono le persone a non affrontare le tempeste della vita, ma a chiedere sottomissione. Proviamo a leggere dalla Bibbia il libro dei Salmi, Salmo 70. Degnati, o Dio, darmi scampo. Signore, affrettati il mio soccorso. Siamo assieme confusi e svergognati. Quanti vogliono togliermi la vita? Voltano le spalle pieni di rossore quelli che tramano la mia rovina. Voltino le spalle e siano svergognati coloro che dicono di me. Ah. Ma gioiscano, che si allietino in te tutti quelli che ti cercano, dicono sempre benedetto il Signore. Quelli che amano la tua salvezza, io sono bensì povero e meschino, ma tu, Dio, abbi cura di me, mio soccorso, mio scampo, sei tu, Signore, non tardare. Sempre Bibbia, Salmo 70. Questo è l'invito a rinunciare a Palemone, per ridursi a supplicare. Questo genera la violenza per costringere gli esseri umani a rinunciare a Palemone affinché costringerli a supplicare. Per comprendere questo è sufficiente leggere cosa impone il Gesù di Nazareth. Impone con tutta la ferocia manifestata nella storia gli esseri umani affinché siano costretti a rinunciare ad affrontare le tempeste della loro vita, trasformandoli in un putridume nel quale supplicare. Beati i poveri di spirito, perché di essi il regno di cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e falsamente diranno di voi ogni male per cagion mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti che sono stati prima. Discorso della montagna, Matteo 5,3. Cioè, dovete distruggere la vostra vita per raggiungere la beatitudine. Bisogna trasformare l'umanità in bestiame povero in spirito, costringerli a piangere, costringerli ad essere miti, costringerli a soffrire la fame e la sete di giustizia, costringerli ad essere puri di cuore, così li possiamo dominare. Bisogna costringere gli esseri umani alla pace affinché siano docili, mentre noi li facciamo funzionare le camere a gas dei campi di sterminio e li massacriamo. Dobbiamo esaltare ed elevare agli altari chiunque fa questo per noi, Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio e assassini del genere. Questo è il grande progetto del cristianesimo imposto da Gesù di Nazareth. Le tempeste dell'esistenza ci sono per tutti gli esseri, sta agli esseri, metti in atto strategie per alimentare il Dio che cresce dentro di loro. I monoteisti impongono agli esseri umani di rinunciare a diventare degli dei. Davanti alle tempeste della vita li costringono alla supplica, distruggendo l'intento, le determinazioni, la progettazione della loro esistenza e quanto hanno edificato nel corso della loro vita. Trasformarli in essere miserabile è il vero progetto dei monoteisti e dei cristiani e dei cattolici nel nostro paese. Impedire loro di diventare degli dei capaci di affrontare la loro esistenza. Il pagano politeista affronta le contraddizioni della sua esistenza ed evoca Palemone ogni volta che sta degli denti e i pugni per risollevarsi dopo ogni sfida. Pertanto, anche noi ci uniamo agli orfici ed evochiamo questo fare divino che ci assiste nelle tempeste della vita. Compagno del gioioso Dioniso che conduce i cori dei baccanti, che abiti i santi abissi del mare bagnati dai frutti, ti invoco Palemone, di venire benevolo alle celebrazioni conformi al rito lieto del giovane viso, e di salvare gli iniziati sulla terra e sul mare, sempre infatti le navi erranti del mare al comparire di una tempesta che rappari unico salvatore per i mortali, allontanando la spraiera sul frutto marino. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E con questo vi ho parlato anche di Palemone. Bene, penso che oggi per quanto riguarda gli orfici ne abbiamo fatti abbastanza. Va bene, il prossimo inorfico che faremo sarà un inorfico grandioso, una delle mie divinità preferite, ed è quella per il quale il gallo canta e il norfico ad Aurora, ma sarà un'altra volta. Bene, vediamo un attimo cosa facciamo in questi ultimi minuti di trasmissione. Ora, se qualcuno si è illuso che ci eravamo dimenticati di ciò che fanno i cristiani, è meglio che se lo tolga dalle illusioni questa cosa, perché la rassegna stampa, che mi porta via un 5-6 ore a settimana, continua. E sulla rassegna stampa mi viene detto dal 22 maggio del Gazzettino che mancano i cristiani laici adulti, cioè i vescovi si lamentano perché gli mancano proprio i cristiani laici adulti, non solo i preti o le suore. Cioè gli manca proprio la gente da gavetta per costringere le persone in ginocchio. E dal Gazzettino del 26 maggio 2003 vengo a sapere che lo scandalo pedofili in Australia ha portato alle dimissioni di un governatore. E il rappresentante della regina Elisabetta in Australia, il governatore Peter Ullingow, si è dimesso travolto da uno scandalo sessuale. Un'inchiesta ha accertato che quando era arcivescovo anglicano di Brisbane, dal 1990 al 2001, coprì episodi di pedofilia fra il clero della sua diocesi. È la prima volta che uno scandalo simile scuote l'Australia. Non vi pensate che ci siamo dimenticati. come non ci siamo dimenticati che la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza per cui la Radio Vaticana rientra all'interno delle leggi italiane. Bene, non ci siamo neanche dimenticati quali sono i motivi per cui la Chiesa Cattolica è stata così tanto protetta dalle autorità nella sua attività di stuprare i bambini. È chiaro che non riusciremo a stabilire perché ciò è avvenuto in Italia, anche se abbiamo parecchie idee su perché ciò è avvenuto in Italia. Però dalla Repubblica del 23 maggio 2003 veniamo a sapere che l'attuale portavoce del Partito Socialista a Lisbona viene arrestato per pedofilia e accusato di aver violentato 15 bambini. Lo scandalo di abusi sessuali nella Casa Pia coinvolge anche altri 6 deputati. E questo avviene in Portogallo, pertanto possiamo sapere quali sono le protezioni che ha avuto la Chiesa Cattolica nel continuare a stuprare i bambini, che vi ricordo che dal punto di vista del paganesimo politeista non è soltanto lo stupro fisico a cui può aver aderito questo ministro o i 6 deputati, ma è lo stupro psichico, cioè lo stupro emozionale, cioè il costringere bambini in ginocchio a pregare come ossessi, privandoli dell'essere dei soggetti di diritto costituzionale. Pertanto, non sappiamo che livelli di protezione ha avuto la Chiesa Cattolica e questo articolo ci dà un'idea ben più corposa di questo. Bene, un'altra cosetta di cui avevamo pochi dubbi, ma che è divertente anche da sapere, è che nelle chiese evangeliche americane degli Stati Uniti si organizzano seminari e conferenze per insegnare ai cristiani, attenzione, i trucchi per redimere i seguaci di Maometto. L'America vuole convertire gli islamici. È diventato un caso nazionale il rifiuto di un musulmano di togliersi il velo per la foto della patente. Bene, non avevamo dubbi che una delle cose che, per le quali è venuta la guerra in Iraq fosse un tentativo di crociata. Beh, questo non fa altro che confermarci questo, e se non conferma questo per tutte le persone è in grado comunque di far pensare alle persone come questa guerra in Iraq altro non sia stato che un ennesimo tentativo dei cristiani delle varie confessioni di conquistare terreno nei confronti dei musulmani. Così i musulmani, visto che fanno combutta per costringere le persone in ginocchio, sanno anche il prezzo che pagano. Ma d'altronde non possono fare a meno, perché è una questione fra monoteismi. Dal Gazzettino del 1 giugno 2003, con tanta enfasi si dà un'inchiesta in internet voluta da Di Noto, cioè segnalata da Di Noto, il prete arcobaleno, che secondo me è una truffa, nel senso che può darsi che abbia fatto qualche segnalazione, ma la polizia postale è ben più attrezzata che non sto personaggio. Ebbene, notizia del 1 giugno 2003 dice che fra le 102 persone indagate ci sono 2 preti, cioè 2 preti cattolici sono stati beccati con le mani nel sacco. Un giro di pedofili della rete, nel quale facevano parte persone di tutte le età e fasce sociali. Fra gli indagati, per aver divulgato in Italia immagini filmati contenenti materiali pedopornografici, ci sono anche 4 minorenni e diversi professionisti, fra i quali anche un primario di clinica psichiatrica, oltre ad alcuni pensionati e 2 sacerdoti. Io andrei a frugugliare un attimino nella struttura educazionale che queste persone hanno subito, e volete scommetterci che sono tutte agenti di parrocchia? Se volete ci facciamo una scommessina. E infine, tanto prima di dar via le telefonate, a Udine sono indagate insieme a 4 dipendenti comunali 2 suore che sono state allontanate dal paese, in pratica maltrattavano gli anziani nelle case di riposo. Naturalmente io auguro a tutti i cristiani di finire in queste case di riposo e tanti auguri. Vi ricordo che il numero di telefono è 700 700 e 700 839 di Radio Gamma 5. Vediamo un attimino. Si sta scoprendo a Londra come gli antidepressivi sono sotto accusa, indagini sugli effetti collaterali. Beh, solo pochi mesi fa gli USA e Stati Uniti hanno autorizzato il Prozac anche per i bambini, cioè anziché aiutare i bambini dandogli un sistema di vita virtuoso, un sistema di vita che potesse eccitare le loro emozioni, trasformarle in persone, hanno preferito riempirli di Prozac. Vabbè, e qui abbiamo i soliti articoletti che ci vanno un po' avanti nel tempo. Vabbè, c'è sempre l'extracomunitario. Tragica lite fra fratelli marocchini, lui intransigente tradizionalista, lei aperta alle novità. In realtà, siccome la donna è quella che nei paesi musulmani paga più degli altri, è quella che tenta di ribellarsi maggiormente quando arriva nei paesi occidentali. Lui rimprovera la sorella con coltello, la sorella è un attimo più svelta e lui crepa. Mi sembra abbastanza corretta la faccenda. Chioggia, qui abbiamo un'intervista del Gazzettino di Venezia. Pochi preti e troppe chiese, non gli scarsi i preti, ma anche i laici cristiani stanno letteralmente sparendo. In effetti stiamo arrivando a una situazione molto particolare. Addirittura a Berlino le persone cristiane, sia fra cattolici e protestanti, non raggiungono neanche il 50% della popolazione, gli altri sono non religiosi. Stiamo assistendo a una situazione generale in tutta Europa dove c'è un arretramento massiccio del cristianesimo, ma non un arretramento massiccio del cristianesimo a livello istituzionale, c'è un arretramento massiccio del cristianesimo a livello di persone, cioè le persone, le singole persone rifiutano quello che è il cristianesimo. Al punto tale che, adesso io qui non ho la notizia, ma il presidente degli insegnanti cattolici delle scuole statali della Lombardia ha dato le dimissioni perché pochi ragazzi della Lombardia accettano l'insegnamento cattolico. Cioè stiamo vedendo veramente quello che è una distruzione completa del cristianesimo, che non avviene attraverso le gerarchie. Cioè non è che Wojtyla viene perseguitato e allora il cristianesimo decresce, ma è la gente che sta rifiutando man bassa il cristianesimo, sia a livello istintuale, sia a livello di pelle, sia a livello generalizzato, cioè sia a livello di comportamenti, sia a livello dei paesi. C'è stata un'indagine recentemente a Marcon, in un paese che viene un po' visto come modello delle varie indagini, dove praticamente sono crollati in maniera completa quelli che sono i matrimoni, specialmente i matrimoni religiosi, ma sono aumentate le convivenze. Cioè praticamente sta crescendo all'interno della popolazione la concezione secondo cui un individuo è soggetto in se stesso all'interno della Costituzione della Repubblica e non è un soggetto all'interno di un'organizzazione che viene data. In pratica non è più parte di una famiglia, ma rivendica in quanto individuo i propri diritti davanti al sistema sociale. E che è una delle più grosse rivoluzioni a livello emozionale, a livello sociale, che stia avvenendo in questi anni. Chiaramente noi non sappiamo queste rivoluzioni dove portano, però sappiamo che comunque questa trasformazione è una presa di coscienza delle persone di essere se stesse dei soggetti di diritto davanti a un mondo che deve riconoscere i propri essere soggetti di diritto. E non credo che sia molto poco, anzi. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento per sabato alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5, dove tratteremo della sospensione del dialogo interno. Sospensione del dialogo interno, che è il primo elemento, uno dei tre, del bastone dello stregone. Sabato alle ore 20:30 Sala Radio Gamma 5 per il dibattito sulla sospensione del dialogo interno. Vi do appuntamento per tutti quelli che vogliono venire a discutere. I nostri dibattiti avvengono sempre allo stesso modo. Io ho una traccia scritta, quando si vuole si interrompe, si discute e dopo vado avanti con la traccia fino alla fine. La fine della discussione è quando finisco la traccia, a meno che qualcuno non vuole discutere ulteriormente. Bene. Chiudo qui la trasmissione, lascio la regia a Stefano e vi do appuntamento per sabato sera e poi per giovedì. Ciao a tutti!